Cosa dite, cominciamo? Vediamo di utopia. Un racconto didattico, come già abbiamo avuto modo di constatare il mese scorso, e quindi l'insegnamento circa la vocazione alla vita. In più qui c'è da accompagnare la ricerca di coloro che appartengono al popolo dei credenti ma vivono nel mondo disperso in situazioni di impatto con le realtà di un ambiente pagano. Ed ecco quel contesto per coloro che pure ci tengono a radicarsi nella identità di credenti, il popolo dell'alleanza, il riferimento a Gerusalemme con tutto quello che significa, che però rimane dal punto di vista geografico una realtà sempre più lontana ma sempre meglio mirata, anche se gli eventi si sviluppano in direzione di periferie sempre più remote. Ebbene, il rischio per un verso di chiudersi in situazioni di isolamento, per altro verso di adeguarsi all'andazzo condiviso da tutti o da quasi tutti, da comunque quella che è la maggioranza oggettiva della gente presso la quale i nostri personaggi trascorrono la loro vita e procedono nel loro viaggio. Ebbene, abbiamo affrontato la lettura dei primi tre capitoli con un certo affanno, dobbiamo proseguire. E nei primi tre capitoli, una prima parte del racconto, possiamo senz'altro ritagliare così il testo nella sua relazione definitiva in modo tale da identificare senz'altro, caratterizzare senz'altro i primi tre capitoli come una prima parte. Due personaggi con le loro tribolazioni, personaggi diversi, ma che sono ricondotti all'interno di un unico disegno. Il vecchio Toby, la giovane donna Sara, il vecchio Toby, l'uomo che vive è rivolto al passato, la testimonianza della sua è estremamente coerente e per certi versi commovente, ma ci siamo resi conto di avere a che fare con un personaggio che si trova coinvolto in situazioni che man mano gli chiudono il cuore, lo irrigidiscono, lo inceppano per quanto riguarda le relazioni con il suo ambiente e le persone con cui ha a che fare in maniera più diretta. Fino al momento in cui Toby, e così l'abbiamo lasciato, diventa cieco, non vede più il passato, quel passato a cui pure è legato, a cui è consacrato, nel quale è radicato, un passato buio rispetto al quale Toby è senza risorse, senza capacità più interpretative per riprendere lo slancio di cui c'è bisogno e affrontare il seguito della vita. Tant'è vero che chiede di morire, preghiera di Toby. Contemporaneamente, in una località più lontana, perché Toby vive a Ninive, esattamente a Ecbatana, nel territorio della Media, per la giovane donna che già ricordavo, di nome Sara, non riesce a trovare il compagno con cui condividere la vita, lo sposo, e da questa prospettiva di unione nuziale dipende anche la prospettiva di una di un avvenire, la prole, dunque il seguito di quella discendenza che è giunta fino a suo padre e i suoi genitori e fino a lei, e lei è figlia unica e con lei la storia che viene da tante tante generazioni antecedenti sarebbe definitivamente interrotta. a meno che non si adeguasse a relazioni disposte a compromettersi nell'incontro con il mondo in cui ormai la sua famiglia vive, il suo padre lavora e esercita le sue attività commerciali, e dunque il mondo dei pagani. E Sara non vede più alternative se non quella di morire, a meno che appunto non si adegui a questa prospettiva di assimilazione al mondo circostante, perché altrimenti non ci sarà futuro. Non c'è un marito per lei, 7 fidanzati sono tutti morti. E chiede di morire, e i due personaggi, Toby e Sara, chiedono di morire nello stesso momento. Alla fine del capitolo 3 vi facevo notare come il testo sottolinea in maniera martellante questa unità di tempo che fa sì che le vicende umane di gente disastrata, derelitta, sconfitta, come sono i due personaggi, così diversi tra di loro ma così rigorosamente unificati nell'esperienza di un incapacità ad affrontare positivamente la vocazione alla vita e in obbedienza a quella identità di fede per la quale ritengono di essere consacrati. E non è possibile, non è possibile, si può solo morire. Ed ecco, in quello stesso momento, le tribolazioni degli sconfitti, così emblematicamente raffigurate dai due personaggi, sono presenti al cospetto di Dio. Fine del capitolo 3, lì eravamo giunti, e alla fine del capitolo 3 di per sé già sono risolti tutti gli interrogativi, perché alla fine del capitolo 3 veniamo a sapere, sono gli ultimissimi versetti che leggevamo fuggevolmente un mese fa, versetto 16: in quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio. Una preghiera oggettivamente sbagliata, chiedono di morire, eppure è accolta alla presenza di Dio. Gloria! Ed ecco come due vicende così disparate collocate in contesti ambientali così diversi, eppure vicende che si compongono all'interno di un unico disegno che adesso il nostro racconto vuole descriverci come rivelazione della gloria di Dio. Ecco come Dio è presente e operante nella storia degli uomini, ecco come l'iniziativa di Dio si rivela protagonista nella gratuità della sua misericordia. È Lui che si prende cura di coloro che, per come li abbiamo incontrati e conosciuti, abbandonati a loro stessi ma dalle loro migliori intenzioni, sarebbero dei naufraghi condannati a una fine senza alcuna coerenza rispetto al passato e senza alcuna fecondità rispetto al futuro. E allora qui veniamo già a sapere che fu mandato Raffaele, l'angelo che sta dinanzi alla faccia del Dio vivente, per guarire i due, togliere le macchie bianche e quel che segue, ed è esattamente questa missione affidata a Raffaele che diventa lo strumento operativo mediante il quale il Dio vivente manifesta la sua gloria nella storia degli uomini e fa di queste creature derelitte, sconfitte e apparentemente prigioniere di una morte senza alternativa, fa proprio di loro gli elementi costitutivi di un disegno che dal di dentro della storia umana diviene rivelazione della gratuita iniziativa del Signore vivente, la gratuita iniziativa di colui che è protagonista della vita nella storia degli uomini. Come avviene questo? Come avviene questo? Vedete, il seguito del racconto vuole aiutarci, per l'appunto, tenendo conto di quella modalità didattica che è propria di questa narrazione sapienziale, a entrare nel disegno operativo che si dispiega all'interno della storia umana come manifestazione provvidenziale della misericordia di Dio, che vince e che conferma la vocazione alla vita dell'umanità prigioniera della morte, prigioniera della morte se abbandonata a se stessa. Come avviene che il cieco Tobi riveda la luce di Dio? Qui nei versetti che abbiamo sotto gli occhi alla fine del capitolo 3, come avviene che la sterile Sara, priva di una prole che renda aperta al futuro la discendenza della sua famiglia, trovi uno sposo? Come avviene questo? Ecco, il seguito del racconto dal capitolo 4. Adesso affrontiamo la seconda parte del racconto che di per sé si sviluppa fino al capitolo 11, ma noi ci fermeremo molto prima questa sera, dal capitolo 4 al capitolo 11, e possiamo anche adesso dare un titolo a questa seconda parte del racconto, tanto per orientare la nostra ricerca: Il viaggio di Tobia. Già abbiamo avuto a che fare con personaggi che sono in movimento, sono itineranti, che percorrono tante strade, ma adesso c'è un viaggio che acquista un rilievo particolare e diventa un elemento determinante in rapporto a quella chiarificazione che dall'interno spiega il senso della storia umana in obbedienza a Dio, il viaggio di Tobia. Capitolo 4, e qui abbiamo a che fare con le istruzioni che Tobi rivolge a Tobia in vista di un viaggio che adesso si rende necessario in seguito a una improvvisa illuminazione. Tobi è cieco, eppure vedete un'illuminazione interiore che gli consente di ricordare un episodio che noi già conosciamo, perché c'è stato un momento nel quale il racconto che leggevamo accennava a questo particolare, ma un particolare che sembrava molto marginale, che per certi versi forse abbiamo anche noi dimenticato, anche Tobi l'aveva forse dimenticato, ma adesso certamente se ne ricorda. Di cosa si tratta? Leggiamo: in quel giorno, detto proprio il singolare, Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in raggi di Media, un suo antico collaboratore, amico. Tobi ha compiuto tanti viaggi, affari, commerci, ha depositato un piccolo patrimonio presso questo suo amico, e adesso Tobi se ne ricorda. Vedete, è cieco, ma c'è una luce che si accende in un angolo dell'animo suo, dove il ricordo di questo episodio avvenuto una ventina d'anni prima sembrava essere stato depositato senza ulteriori conseguenze. Ed ecco, Toby ricorda, e il versetto 2 aggiunge: pensò, ho invocato la morte, perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro? Dal suo punto di vista Toby comunque non ha personalmente altra alternativa, si tratta per lui di morire, però è il caso di informare Tobia. E vedete, adesso, prima di informare Tobia, quando la notizia precisa circa la necessità di mettersi in viaggio e raggiungere quella località lontana, recuperare il deposito, Toby rivolge a Tobia una serie di istruzioni al modo di un testamento, ed è già un particolare interessante, perché chiama suo figlio Tobia, subito noi diremmo perché, come ha appena detto tra sé, se deve informarlo circa la necessità di mettersi in viaggio per recuperare il denaro depositato. Ed invece, prima di morire, Toby ci tiene a consegnare a suo figlio un testamento sapienziale. Poi, alla fine del capitolo 4, come tra breve leggeremo, gli dirà: guarda, si tratta di partire per compiere l'impresa che noi già conosciamo in base alla lettura dei primi due versetti. Questa serie di raccomandazioni che Toby rivolge a Tobia è equivalente a altre collezioni di insegnamenti sapienziali, che sono sempre orientati a insegnare quel che è necessario per imparare a vivere, sempre. Qui la pagina che adesso abbiamo sotto gli occhi ha acquisito un particolare rilievo nel contesto dell'intera vicenda che stiamo man mano interpretando, e diamo subito uno sguardo a questi versetti da 3 fino a 19. Chiamò il figlio e gli disse: vedi che deve andare a recuperare, non gli dice questo. Chiamò il figlio e la missione che il figlio dovrà svolgere per recarsi in quella regione lontana e recuperare è rinviata a quando il padre Toby avrà trasmesso a suo figlio questo messaggio, che adesso si dispiega nella serie di istruzioni che possiamo utilmente ricapitolare in cinque sezioni, dal versetto 3 al versetto 19. Rapidamente leggiamo il testo cercando di mettere a fuoco i tre temi fondamentali su cui il vecchio Toby ritiene necessario insistere nella relazione con suo figlio, e i temi sono elaborati secondo lo schema di una struttura concentrica. Sono 5 sezioni, la prima e la quinta sono in relazione tra di loro, la seconda e la quarta, la terza è quella centrale. Prima sezione e quinta, adesso le leggiamo l'una di seguito all'altra, versetti da 3 a 6 e poi da 18 a 19. E in questa prima sezione del testamento, chiamiamolo pure così, arriverà il momento più avanti, il capitolo 14, che Toby rivolgerà a Tobia un altro messaggio che ha le caratteristiche di un testamento, ma per adesso questo dal suo punto di vista è il testamento prima di morire, perché lui da parte sua non ha altra prospettiva che quella di morire. Testamento. Il tema che adesso possiamo utilmente mettere a fuoco nella prima e nella quinta sezione riguarda la memoria del passato, in quanto è una compagnia che deve essere custodita. Possiamo anche trovare un termine che ci aiuta a sintetizzare ogni cosa in maniera del tutto pertinente, il termine radici. Ricordati delle tue radici. Leggo. Versetto 4. Qualora io muoia, dammi una sepoltura decorosa. Onora tua madre, non abbandonarla per tutti i giorni della tua vita. Fa ciò che è di suo gradimento, non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno, quando morirà dalle sepoltura presso di me in una medesima tomba. Prima sezione. Vedete, tu sei radicato nella storia di una famiglia, non te ne dimenticare. Questa eredità di famiglia che giunge a te, che costituisce dal punto di vista di Toby il vero patrimonio che a te viene trasmesso, ti inserisce nella eredità di quella specialissima vocazione che è stata conferita al popolo dell'Alleanza. Leggo di seguito i versetti ancora 5 e 6. Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore, non peccare né trasgredire i suoi comandi, compi opere buone in tutti i giorni della tua vita, non metterti per la strada dell'ingiustizia. Se agirai con rettitudine, riusciranno le tue azioni come quelle di chiunque pratichi la giustizia. Fino a qui la prima sezione. Dunque, il grembo di tua madre ti ha partorito, e vedete che parla del grembo nel momento in cui sta parlando della sepoltura a cui va incontro lui, quando va incontro la madre. Ma laddove il passato è punteggiato da una sequenza ininterrotta e davvero espressione di una necessità insormontabile, punteggiata da eventi di morte, quella storia del passato che ti trasmette una eredità di memorie relative a tutti coloro che sono morti è il patrimonio che tu custodirai. E vedete come Toby passa con estrema disinvoltura, ma anche con rigorosa precisione, dall'appartenenza a una storia di famiglia alla appartenenza al popolo dell'Alleanza, il popolo che ha ricevuto in dono la legge della vita. Compi dunque opere buone in tutti i giorni. Prima sezione. Se fate un salto con lo sguardo, arrivate ai versetti 18 e 19, quinta sezione, leggo così: chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. Qui Toby insiste nel trasmettere a suo figlio Tobia la fiducia incrollabile in una eredità sapienziale, una eredità che è passata attraverso i genitori, il grembo della madre, un'eredità che è passata attraverso sepolcri che continuano a esprimere il valore di una fecondità che adesso è testimoniata dalla vita stessa di Tobia, e un'eredità nella vocazione del popolo che è identificato mediante l'impegno d'alleanza con Dio, un'eredità sapienziale. E quindi, come leggevo, chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia, non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi pensieri, i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta o umilia chi vuole, fino nella regione sotterranea. E infine figlio, conserva nella mente questi comandamenti e non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Dunque, vedete, questa eredità sapienziale su cui insiste Tobi qui conferma l'appartenenza al popolo dell'Alleanza, ma soprattutto vuole valorizzare il privilegio che è stato conferito a Israele, ma un privilegio che allo stesso tempo espone a un rischio di fallimento che è estremamente grave. E d'altra parte, vedete, prima sezione, quinta sezione, radici, ricordati che quale che possa mai essere l'esperienza di sprofondamento, come ne parla qui in questi ultimi versetti, nel corso della tua vita, troverai sempre occasione, sempre un buon motivo per ricordarti che la tua vita ha avuto origine nel buio di un grembo. Vedi che dovunque la vita ti porterà, tu avrai a che fare anche nei momenti più terribili, più drammatici, più oscuri, nel buio di un abisso in cui ti troverai momentaneamente intrappolato, avrai occasione per ricordarti che sei stato portato nel grembo di tua madre, nel buio del grembo di tua madre, da cui sei venuto alla luce. Primo tema, le tue radici. Secondo tema, seconda e quarta sezione, versetti da 7 a 11 e poi da 14 a 17. Leggo, versetto 7. Dei tuoi beni fa elemosina, possiamo usare esattamente questo termine per dare un titolo essenziale al secondo tema, l'elemosina. Primo tema, vi dicevo, le radici. Secondo tema, l'elemosina. Cosa vuol dire? Vedete, vale la pena di precisare subito, elemosina non è regalare il superfluo a qualcuno che sembra averne bisogno. Elemosina è quella modalità di relazionamento con gli altri in questo mondo, all'interno di una esperienza di itineranza che rende noi e gli altri e tutti come dei mendicanti bisognosi di essere ospitati. L'elemosina come capacità di dialogare alla pari con ogni altra creatura umana che brancola sulla scena del mondo. È la maniera più precisa e più efficace che Tobi probabilmente conosce, per quello che ci lascia intendere, per sintetizzare la responsabilità verso il presente, laddove gli altri in questo mondo sono come te e gli altri sono come te bisognosi di trovare ospitalità, accoglienza, riconoscimento. Fare elemosina significa dunque non lasciar cadere dall'alto qualcosa di superfluo, ma significa entrare in relazione con ogni altro interlocutore attraverso la certezza di essere coinvolti in un'avventura che ci rende uguali in quanto viandanti, uguali in quanto bisognosi di accoglienza e uguali in quanto proprio attraverso l'esperienza dell'ospitalità di cui abbiamo bisogno ci rendiamo conto che siamo abilitati a accogliere qualcun altro, a comprendere e a offrire ospitalità. Elemosina è un termine pregnante nella devozione di Tobia, ma nella sua maturità sapienziale se ne parla poi in tanti luoghi, nell'Antico e nel Nuovo Testamento ancora. Elemosina come impostazione di una vita che si struttura nell'esperienza di ciò che gratuitamente si riceve in dono, e d'altra parte è proprio in quanto bisognosi di ricevere gratuitamente in dono ciò che è necessario per la vita, che si scopre di poter gratuitamente mettere a disposizione quel che ad altri è necessario per la vita. Elemosina. Allora lui dice qui, versetto 7, rileggo: dei tuoi beni fa elemosina, non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. La tua elemosina sia proporzionata ai beni che possiedi. Se hai molto, da molto; se poco, non esitare a dare secondo quel poco. Allora vedete, nell'elemosina non si tratta di dare un superfluo, si tratta di dare quel che sei, quel che hai, il tuo vissuto, la tua esperienza di viandante, di mendicante, creatura umana che per vivere ha bisogno di essere accolta. Quello che hai, certo, e così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno. È il giorno del bisogno, perché l'elemosina libera dalla morte e salva dall'andare tra le tenebre. Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Vi dicevo poco fa e ripeto ancora, vedete che l'elemosina è per Tobi quel certo modo di impostare la relazione con gli altri in questo mondo, che prende atto di una radicale uguaglianza nella condizione umana, in quanto tutti abbiamo bisogno di essere ospitati. È il presente, vedete, la memoria del passato, le radici, adesso la responsabilità verso il presente, e l'elemosina. Facciamo un salto in avanti, versetti da 14 a 17, dove il tema dell'elemosina è ribadito e illustrato ulteriormente attraverso accenni relativi alla capacità di riconoscere le tribolazioni altrui. Non rimandare la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, mio figlio, in quanto fai, e sii ben educato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino all'ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Dai il tuo pane a chi ha fame, fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi, dai in elemosina. Ecco che qui ritorna espressamente il termine elemosina, ma i versetti che stiamo leggendo sono tutti coerenti con il tema che abbiamo intravisto. Dai in elemosina quanto ti sopravanza, il tuo occhio non guardi con malevolenza quando fai l'elemosina. Versa il tuo vino e deponi il tuo pane sulla tavola dei giusti, non darne invece ai peccatori. Sulla tomba. Qui c'è di mezzo dunque il rispetto e la ammirazione per la fatica dei lavoratori e la capacità di essere presenti nella desolazione di quelli che sono in lutto. E in ogni modo questo sguardo sulla realtà che man mano si si incontra procedendo nel viaggio della vita, la realtà, gli spazi, le attività umane, le creature umane, le persone. È uno sguardo che è il riflesso di quello sguardo con cui Dio si rivolge al povero. La misericordia come capacità di approccio al mondo in un regime di gratuità, dato che tutti siamo ospiti e limosine. Secondo tema fondamentale. Terzo tema, quello centrale, guarda caso, messo qui all'interno del cosiddetto testamento di Tobi, versetti da 14, da 12 a 13, due soli versetti ma piuttosto ampi. Adesso Tobi parla con Tobia per aiutarlo a guardare verso il futuro. Radici, la memoria del passato. Tu vieni da un grembo. Qualunque cosa possa succedere nella tua vita, sappi che tu sei stato partorito nel travaglio della tua madre. Ed è già un modo per interpretare come principi di fecondità tutti i sepolcri di quelli che ti hanno preceduto. Secondo tema, il tuo presente. Entri in modo sempre più maturo in rapporto con il presente della tua storia e della storia umana, man mano che il tuo vissuto è impregnato di misericordia, di quella elemosina di cui ci parlavo. Terzo tema, il tuo futuro. Dove stai andando? Verso quale meta? E qui Tobi parla a suo figlio indicandogli una relazione nuziale, una sposa. La faccio sul futuro, è l'incontro con gli eventi che avranno luogo nel tempo che verrà, e c'è di mezzo l'incontro con la sposa. Vedete, adesso leggiamo e poi ci fermiamo qualche momento, vedremo come proseguire naturalmente. Guardati, o figlio, versetto 12, da ogni sorta di prostituzione. Anzitutto prenditi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri, e non una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dei nostri padri fin dal principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli, e la loro discendenza avrà in eredità la terra. Ama, o figli, i tuoi fratelli. Nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame. Fino qui. Il tuo viaggio è mirato a cercare e trovare una sposa. Notate, Tobi ancora non sta parlando del denaro da recuperare. E questa ricerca, e quindi il rinvenimento di una sposa, qui è la grande cifra simbolica che serve a interpretare l'incontro con l'umanità e con tutto ciò che è umano. Già il tema dell'elemosina era determinato da una prospettiva del genere, ma adesso in maniera esplicita Tobi sottolinea questo incontro con l'umanità, che vedete qui viene ricondotta alle misure proprie di una parentela, i tuoi fratelli. Dunque noi diremo una prospettiva che si stringe si chiude, è una prospettiva endogamica, come dicono i tecnici, e cerca una moglie nell'interno, nel contesto della parentela. Tra l'altro la moglie è definita tua sorella all'interno della parentela. Ma vedete, per Tobi affermare questo significa cercare e trovare la compagna della vita all'interno di una rivelazione del mistero di Dio che chiama. La compagna della vita è riconosciuta nel contesto di una obbedienza all'unica parola che chiama. Per questo, vedete, c'è di mezzo un'insistenza così precisa circa la parentela, la consanguinità. Attenzione però, perché qui dice: noi siamo figli di profeti, ricordi di Noè, di Abramo, di Isacco, di Noè. Ricordarsi di Noè significa ricordarsi di tutto ciò che è umano, perché Noè dopo il diluvio è il capostipite di tutta l'umanità. La sorella, la parente, la consanguinea di cui Tobi sta parlando a suo figlio è una figlia di Noè. Dunque è quella compagna della tua vita che ti aiuterà a incontrare tutto ciò che è umano, e quell'incontro con l'umanità che è possibile affrontare e realizzare in modo positivo, in quanto si obbedisce alla iniziativa di Dio che chiama. E questo incontro con la sposa per Tobi è un programma che si immerge nella relazione con il mistero di Dio, perché è solo il Dio vivente che chiamerà a incontrare, ti guiderà lungo la strada della vita in modo tale da porre quel fondamento su cui sia possibile incontrare quella compagna della vita che sarà per te l'epifania dell'incontro con l'umano, l'affaccio sul mondo, il tramite della immersione con la storia dell'umanità intera, la sposa, da Noè in poi. Vedete che questa insistenza nel segnalare, su cui poi il racconto ritornerà successivamente, segnalare l'appartenenza a un reticolo di relazioni parentali non ci chiude dentro all'orizzonte di un rigoroso rispetto dell'anagrafe familiare, ma ci rimanda con estrema precisione a quella obbedienza al mistero di Dio che si rivela nella vita di un uomo e di ogni essere umano, anche di ogni donna naturalmente, come possibilità, anzi come urgenza, attraverso l'incontro con l'interlocutore diretto o l'interlocutrice diretta, l'incontro con l'umanità intera. Tu sei chiamato a sposare l'umanità, il tuo compagno, la tua compagna, la sposa, tu sei chiamato. Questa è la meta che in qualche modo costituisce l'obiettivo ultimo della missione, del viaggio, del cammino nella vita. Tu sei chiamato a essere parente, fratello, consanguineo, insomma ciò che è umano. Per questo una sposa o uno sposo. La sposa è la mediatrice di una soluzione benedetta, come dice qui Tobia, suo figlio Tobia, una relazione benedetta con l'universale, con tutto quello che è umano. E su questo Tobia ha insistito nei due versetti che abbiamo letto. Vedete il versetto 13 diceva: ama, o figlio, i tuoi fratelli. Dove incontrare la sposa e quindi sposare l'umanità significa instaurare in maniera positiva e senza fraintendimenti più possibili relazioni di fraternità. È una fraternità non fasulla, non teorica, non astratta, non come dire un po' così evanescente, ma una fraternità fondata, una fraternità effettiva, una fraternità coinvolgente, impegnativa. Non essere sprezzante verso i tuoi fratelli, sono tuoi fratelli. Non essere ripiegato nel tentativo di difendere la tua particolarità autosufficiente, sono tuoi fratelli. Altrimenti, dice Tobia, andrai incontro a un'esistenza miserabile. Le ultime battute della sezione che abbiamo letto: l'orgoglio infatti è causa di rovine, di grande inquietudine, nella pigrizia vi è una povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame. Fatto sta, vedete che i tre temi del testamento che Tobi consegna a Tobia sono qui: le radici dell'elemosina, la sposa, davanti a te la famiglia umana da sposare, la realtà sconosciuta, umanità da sposare nel contesto di una relazione che acquista la incondizionata e irrevocabile coerenza di una relazione fraterna. Ecco, a questo punto Tobi parla di quel denaro. Versetto 20: ora figlio, ti faccio sapere che ho depositato 10 talenti d'argento presso Gabel, figlio di Gabri, a raggi di Media. Non temere se siamo diventati poveri, tu avrai una grande ricchezza. Se avrai timore di Dio, se rifugirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore tuo Dio. Notate che adesso il viaggio viene prospettato a Tobia, e Tobi, che in questo momento nel racconto è emerso come protagonista, è vero che accanto a lui, anche se a distanza, abbiamo poi fatto un certo monsale, ma Tobi protagonista, da questo momento in poi Tobi, che raccontava in forma autobiografica, da questo momento in poi diventa spettatore di quello che avviene a suo figlio e di come si svolgeranno gli eventi nei quali sarà coinvolto suo figlio in viaggio. Spettatore. Ed ecco, il viaggio è qui già impostato nei suoi elementi essenziali, che possiamo poi senz'altro ricondurre, vedete, a quelli che abbiamo appena letto, nel capitolo 4, con l'evidente premonizione di un messaggio che acquisterà la sua pienezza di significato e la sua efficacia realizzata nel Nuovo Testamento: l'incontro con la sposa, l'umanità sposata dal Figlio, la beatitudine della povertà. Capitolo 5, i preparativi per il viaggio. Naturalmente Tobia è pronto, sollecito, obbediente. Allora Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato io lo farò, padre, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me né io conosco lui? Due obiezioni. La prima obiezione è questa: quale riconoscibilità per Tobia presso Gabael? Io non lo conosco, lui non mi conosce. Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico. Seconda obiezione: non conosco le strade. Non sono pratico delle strade della media per andarvi? Rispose Tobia al figlio: mi ha dato un documento. Ecco, risposta alla prima obiezione: c'è un documento, autografo, e anch'io gli ho consegnato un documento scritto. Lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte, l'altra parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho depositato quella somma. Cercati dunque, risposta alla seconda obiezione, non conosci la strada? Cercati, figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabel a ritirare il denaro. Dunque bisogna cercare e trovare un compagno di viaggio, qualcuno che faccia la guida e a cui verrà riservata una ricompensa dopo il ritorno. Ecco adesso il compagno nel viaggio della vita per Tobia, il viaggio. E versetto 4, subito leggiamo: uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, noi sappiamo già che è stato inviato apposta, e non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio, già, è uno sconosciuto qualunque. Gli disse: di dove sei, o giovane? Rispose: sono uno dei tuoi fratelli israeliti venuto a cercare lavoro. Riprese Tobia: conosci la strada per andare nella media? Gli disse: certo, parecchie volte sono andato là, conosco bene tutte le strade, spesso mi recai nella media, alloggiai presso Gabael, un nostro fratello che abita a Raja di Media. Sono 2 giorni di cammino da Ecbatana, Raja sulle montagne, Ecbatana nella pianura. Notizie che contraddicono la geografia dei luoghi, ma non importa niente, il narratore parla di queste cose senza alcuna conoscenza empirica, è quel che vale la parabola. E Tobia lui: aspetta, giovane, che vado ad avvertire mio padre, ho bisogno che tu venga con me, ti pagherò il tuo salario. Gli rispose: ecco, ti attendo, soltanto non tardare. Non tardare. Dunque, vedete, adesso Tobia ha a che fare con un fratello sconosciuto, e lo sconosciuto è l'angelo di Dio, è un fratello sconosciuto, colui che tu non conosci è tuo fratello ed è l'angelo di Dio, ed è un viandante, vedete, si presenta come esperto nei viaggi, ha percorso tutte quelle strade, è un viandante per definizione, ed è un viandante, vedete, che ci tiene a precisare come ha goduto della ospitalità che altri gli hanno offerto. perché essere viandanti significa essere bisognosi dell'ospitalità altrui. E lui dice: io ho soggiornato qui e là, guarda caso fa proprio il nome di Gabael. Notate la domanda che Tobia ha rivolto all'angelo nel versetto 5: di dove sei, o giovane? Dove vieni tu? Notate che questa domanda risuona con qualche piccola variazione a più riprese nel Vangelo secondo Giovanni: ma tu di dove sei? Fino a quando Pilato chiede: ma di dove sei tu, Pilato? Ma prima ancora altri hanno rivolto a Giovanni questa medesima domanda: da dove vieni? Ecco, da dove viene il compagno, l'amico, il fratello, il viandante, la guida? E Tobia ha detto: io non posso mettermi in viaggio, non conosco le strade. E adesso Tobia rientra e informa suo padre, e Tobi chiama il giovane ancora anonimo che Tobia ha incontrato. Leggiamo: Tobia andò a informare suo padre Tobi dicendogli: ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli israeliti. E gli rispose: chiamalo, perché io sappia di che famiglia e di che tribù è, e se è persona fidata per venire con te, o figlio. E Tobia uscì a chiamarlo, e quel giovane: mio padre ti chiama, dice, entrò da lui. Ecco, l'incontro tra Tobi, cieco, e l'angelo. Uno scambio di saluti. Tobi lo salutò per primo. Tobi è molto rispettoso e molto accogliente. Lo salutò per primo. E l'altro gli disse: possa tu avere molta gioia. E Tobi rispose: che gioia possa ancora avere. Vedete, subito Tobi dichiara qual è la sua condizione di cecità. È come se fosse già morto, dice: io sono già ormai sigillato dentro a un recinto di oscurità che fa di me un essere equivalente a un cadavere. E invece l'angelo gli dice: posso tu avere molta gioia. Tobi, di rimando: che gioia posso mai ancora avere? Sono un uomo cieco, ecco qui, non vedo la luce del cielo. Mi trovo nella oscurità come i morti che non contemplano più la luce. Anche se vivo, dimoro con i morti. Sento la voce degli uomini, ma non li vedo. Rispose: fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti. Coraggio. Ricordate che altri personaggi sono ciechi nella storia della salvezza. Vale la pena di ricordare in questo contesto il figlio di Abramo, Isacco, che diventa cieco dal momento che non vuole più vedere quello che succede nella sua famiglia, dove i due figli Esaù e Giacobbe sono costantemente in lite tra loro, e non vuole più saperne, diventa cieco. Isacco cieco. E qui Tobi è diventato cieco e l'angelo gli rivolge una parola di incoraggiamento che indica una via di guarigione nella pazienza di una storia che è ancora tutta da vivere. Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti. Coraggio. E Tobi, di rimando adesso: mio figlio Tobia vuole andare nella media, non potresti accompagnarlo? Io ti pagherò, fratello. Guardate che adesso termine fratello, forse anche termine sorella, del figlio, in greco risuona nel testo del nostro libro misura martellante, è un bombardamento continuo. Non è vero che ogni tanto il nostro dottore vuole trovare qualche sinonimo, allora parla di consanguine, allora parla di parente, allora parla non so come parla, fratello, e l'angelo risponde: sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade, mi sono recato spesso nella Medio, ho attraversato tutte le sue pianure, i suoi monti, ne conosco tutte le strade. Tobia lui: fratello, di che famiglia e di che tribù sei? Vedete che la competenza tecnica, che pure è adesso presupposto dell'interlocutore, passa in seconda linea rispetto al vincolo della fraternità. Quello che Tobi vuol sapere è come si dimostra che tu sei fratello. Poi, certamente preziosa, utilissima sarà la tua esperienza di viandante in quanto hai percorso quelle strade, ma la competenza tecnica viene, per così dire, marginalizzata rispetto al dato determinante che è la relazione di fraternità che ci coinvolge insieme. E dice: di che famiglia sei? Quale tribù? Indicamelo, fratello. Ed egli: che ti serve la famiglia e la tribù? Cerchi una famiglia e una tribù o un mercenario che accompagni tuo figlio nel viaggio? Vedete che l'angelo ci tiene a rimarcare che qui adesso non è questione della competenza, è questione della fraternità. E Toby insiste: voglio sapere con verità di chi tu sei figlio. E il tuo vero nome? Rispose: sono Azaria. Ecco, esce dal nome Azaria. Azaria, Dio aiuta, Dio aiuta, questo è il significato di Azaria. Figlio di Anania, Dio grazioso, misericordioso, il grande Anania, uno dei tuoi fratelli, parenti. Gli disse allora: sei benvenuto in buona salute, fratello, non avertene male, fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio parente, tu dunque sei mio fratello, di bella e buona discendenza. Conoscevo Anania e Natan, i due figli di Semeia il grande, venivano con me a Gerusalemme e là facevano adorazione insieme con me, non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava gente, tu sei di buona radice, sì, benvenuto. Dunque, vedete, la radice di una vocazione comune, quell'appartenenza a una vocazione comune, quell'essere contenuti insieme, sigillati proprio in virtù di un vincolo di comunione indissolubile e in obbedienza a un'unica parola di Dio, a cui Toby faceva riferimento indicando la prospettiva dell'incontro nuziale come meta della missione che dà un orientamento a tutto il viaggio della vita. E adesso nel dialogo con Azaria: ma siamo fratelli. Vedete, è interessante il fatto che già abbiamo avvertito che un barlume di luce si accendeva nell'animo buio di Toby cieco quando si è ricordato, e adesso vedete un altro barlume di luce conferma quella prima accensione, quello primo spiraglio che abbiamo considerato, perché nei ricordi di Toby adesso riemergono le figure di questi due personaggi che chiamano Anania e Natan, che andavano con lui a Gerusalemme. Quando Toby raccontava nel capitolo primo, diceva che lui andava a Gerusalemme, era monotatos, era solissimo. Solo lui era rimasto, nessuno lo accompagnava, lui solo continuava a essere devoto nei confronti di quello che era il grande sacramento dell'alleanza, Gerusalemme, mentre quelli del suo popolo, sono le tribù del nord, già si dedicavano al culto in altri luoghi, in altri santuari, in un contesto che era premonizione ormai molto penosa di una idolatria incombente. Lui solissimo, adesso dobbiamo sapere che non era poi tanto solo, non era del tutto solo, quantomeno non c'erano questi altri due. La solitudine che fu ieri di Toby è abitata oggi da dei fratelli che erano già ieri. Interessante. E il presente parla a Tobi, che è cieco, ma parla a lui della fedeltà di Dio attraverso la presenza di fratelli fedeli di cui si sta ricordando. Vedete che l'angelo è all'opera. E a questo punto, versetto 15, bisogna prendere una decisione. Continuò: ti do una dramma al giorno oltre quello che occorre a te e a mio figlio insieme. Fa dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più. Gli disse: farò il viaggio con lui, non temere, partiremo sani e sani ritorneremo, perché la strada è sicura. Tobi gli disse: sia con te la benedizione, oh fratello. Si rivolse poi al figlio e gli disse: figlio, prepara quanto occorre per il viaggio, parti con questo tuo fratello, Dio che è nei cieli li conservi sani fin là e li restituisca a me sani e salvi, il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, figliolo. Il distacco è necessario. Prima volta che Tobia esce di casa, il distacco è necessario, perché il figlio deve affrontare la vita adulta ormai, e il Dio del cielo, afferma Tobi, provvederà un fratello per suo figlio, il suo angelo vi accompagnerà. Adesso il saluto ai genitori. Tobia si preparò per il viaggio, è uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre. È la prima volta che esce di casa. E Tobi gli disse: fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi, la madre protesta, dice a suo marito: ma perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi, si lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. Non mi importa del denaro, dobbiamo tenere Tobia presso di noi. E Tobi cerca di consolarla, le disse: non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio, tornerà in buona salute da noi, i tuoi occhi lo vedranno. Vedete, i tuoi occhi, perché lui, Tobi, è cieco. Tu lo vedrai, tu lo vedrai. Tobi, in rapporto alle rimostranze della madre, fa di tutto per valorizzare ancora quello che sarà l'esercizio della sua maternità, così come ha generato il figlio mediante il parto, così tu lo vedrai ritornare, tu lo vedrai, i tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non tenere per loro, sorella. Un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e salvo. Ed essa cessò di piangere. Notate che qui bisognerebbe correggere la traduzione, sostengo io. Questo sostengo io, non mi permetto di sostenere qualche cosa ogni tanto. Perché qui il testo dice che e sicisen clausa, e tacque piangendo, così traducendo alla lettera. Sapete cosa succede? Non che cessò di piangere, ma che pianse in silenzio, che è un'altra cosa. È una madre che piange in silenzio, e questo pianto silenzioso di Anna farà come da filo conduttore sotterraneo, una specie di fiume carsico che si immerge adesso e che riemergerà poi nel momento in cui Tobia tornerà a casa e la madre lo vedrà. Il pianto silenzioso che fa da sfondo allo svolgimento del viaggio. Il padre, vedete, cerca di reagire a modo suo, in forma che sembra così spavalda e rassicurante. La madre piange, e piange in silenzio. è un'effusione di lacrime, è l'effusione di quel soffio di vita che dalla madre continua a essere rivolto al figlio, che nello svolgimento del suo viaggio è figlio che porta con sé la corrente di quella gestazione che ha reso fecondo il grembo di sua madre. Beh, ancora, qualche minuto ancora. Capitolo 6. Adesso il viaggio di andata. Noi diamo uno sguardo a questo capitolo, poi da qui ripartiremo se Dio vuole il mese prossimo. Il giovane partì insieme con l'angelo e anche con il cane, che li seguì e si avviò con loro. Vedete, attorno a Tobia, in sintesi, c'è tutta la creazione: il mondo superiore, l'angelo, e il mondo inferiore, l'animale. Cittadino del mondo, Tobia esce di casa, il momento in cui esce di casa e affronta il viaggio è già cittadino del mondo. E dunque camminarono insieme e si giunge alla prima notte. È la prima notte che Tobia trascorre fuori di casa ed è una notte più che mai emblematica, nel senso che serve proprio a anticipare quello che sarà l'impatto con tutte le notti e con tutti i momenti di oscurità, di difficoltà, di contrarietà, di opposizione nel corso del viaggio. Ed ecco, la prima notte sono giunti sulla sponda del fiume Tigri e il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzò dall'acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Un pesce? Il mostro marino? È il male, è l'emblema del male, il male nel mondo, il male fuori di noi che ci aggredisce, che ci assale. Non per niente il sole sta tramontando, scala la notte, le ombre si allungano, le tenebre avvolgono ogni cosa, il male fuori di noi, il male dentro di noi, come un rigurgito di una presenza mostruosa che emerge dal fondo del cuore umano, rispetto al quale ci si accorge di essere come prigionieri di un risucchio che in qualunque momento potrebbe divenire davvero infernale. Il male, pesce, il mostro, l'avversario, e Tobia ha paura, Tobia grida, si mise a gridare. Una scena analoga a questa nel caso di Mosè nel libro dell'Esodo capitolo 4, il serpente. E a questo punto interviene l'angelo, vedete, è proprio la tempestività dell'angelo che con il suo consiglio rende adesso questo momento drammatico il principio chiarificatore circa il modo di impostare il seguito del viaggio, il modo di impostare la vita, perché l'angelo dice: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire, non scappare, afferra, prendilo, tira la riva, affrontalo. Certo, vedete, è il male, il viaggio di Tobia è appena cominciato, ma questo avvio è programmatico, lo incontrerai puntualmente, sistematicamente, in ogni angolo di strada, in ogni situazione, in ogni vicenda, nelle forme più diverse, fuori e dentro di te. Affrontalo e scoprirai che, avendolo affrontato, laddove tu urti contro un ostacolo e vorresti scappare, tirarti indietro e fuggire chissà dove, se affronti l'ostacolo ci monti sopra e diventa un gradino che ti consente di crescere. E puoi avanzare nel cammino della vita in quanto affronti il negativo e scoprirai che là dove il negativo che tanto ti spaventa è sconfitto, lì ti viene offerto tutto il complesso di strumenti di cui hai bisogno per rendere positivo, efficace, benefico per te e per altri il viaggio della tua vita. Allora vedete quello che succede qui. Dice, tiralo a riva, e il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva, e gli dice allora l'angelo, aprile, togli nel fiele il cuore e il fegato, mettilo in disparte e getta via invece gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti, medicine. Là dove tu l'hai affrontato, là tu potrai, opportunamente istruito, trarre farmaci efficaci per risolvere innumerevoli difficoltà con cui altri, oltre che tu stesso, hanno a che fare nella loro esperienza. E quindi il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato, arrostì una porzione del pesce e la mangiò, e l'altra parte la mise in serva dopo averla salata. Vedete, da quel pesce viene il cibo con cui si alimentano quella sera e ancora per tutto il tempo successivo, perché il pesce è conservato, fortunatamente salato, consentirà loro di avere una riserva per le tappe successive. La strada della vita si apre in rapporto a una vittoria sul male. Questo è un passaggio determinante qui nel libro di Tobia. Già l'angelo con il suo richiamo allude alla malattia di Sara, all'altra malattia di Tobi. Il nostro Tobia non si rende ancora conto di queste cose, ma l'indicazione è precisa e quanto mai proprio illuminante per quel che riguarda la metodologia da applicare nel cammino della vita. Affrontalo, e là dove il male è sconfitto, lì si apre la strada, lì potrai crescere, lì potrai avanzare e lì potrai fare della tua vita un utile strumento di crescita per altri. Anche la negatività del male è resa docile e servizievole se lo affronti. Devi affrontarlo, non scappare. E vedete che qui dove si parla del pesce arrostito è usata un'espressione che poi ritorna, guarda caso, nei racconti evangelici, dove il Signore risorto mangia il pesce arrostito. Il Signore risorto ha vinto la morte. E ricordate il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetto 41, 42. Ma ricordate il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, Pietro che si butta in acqua perché Gesù dalla riva chiama, non sapevano che era Gesù, e i pesci, e poi arrivano e la brace, pane e pesce. Il pesce è il simbolo della negatività, tutto ciò che c'è di penoso, di pesante, di amaro, di oscuro, di inquinato, tutto ciò che è infernale fino alla morte nell'esistenza umana, è tutto ciò che lui, Gesù, ha reso creatura obbediente al servizio della vita. È per questo che noi mangiavamo il pesce il venerdì, e ancora si può mangiare il pesce in quaresima, non per motivi di ordine igienico, neanche per motivi di ordine economico. Chi ha detto che il pesce costa meno della carne e così via, semplicemente. È per questo, perché si mangia il pesce il venerdì in comunione con Cristo paziente. E finalmente il banchetto nella comunione con il pane della vita, Cristo glorioso nel giorno di domenica. Tutto quello che abbiamo modo di sperimentare come motivo di patimento nella nostra vita, adesso vedete, in comunione con Lui è diventato cibo che ci alimenta, ci sostiene, ci orienta. E in comunione con Lui, ecco che tutto quello che stiamo patendo e da cui non rifuggiamo più fino a quando moriamo in Lui, con Lui, attraverso di Lui, tutto diventa strada che si apre per la pienezza della vita. Affrontalo. E da questo momento in poi loro sono in viaggio. E arrivo rapidamente punto che adesso ci consente di sintetizzare per stasera il nostro cammino. Lungo il viaggio adesso i due parlano tra di loro. Versetto 6, poi tutti e due insieme ripresero il viaggio, ormai è impostato il viaggio. E nel corso del viaggio ecco che si sviluppa una conversazione, un'istruzione, ce n'è bisogno, Tobia deve rendersi conto, ma a che cosa servono queste medicine? E il ragazzo si rivolge all'angelo con questa domanda, Azaria, fratello, ma che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato, nel piede del pesce? E l'angelo glielo spiega. E finalmente, versetto 10, erano entrati nella media e adesso mentre continua la conversazione tra i due è un'immagine veramente affascinante, in certo modo anche commovente questa, il viaggio della vita nel corso del quale si sviluppa questa conversazione. Ma perché questo? Perché quest'altro? Come quei tali che nel Vangelo di domenica scorsa dicono a Gesù, ma vedi che Pilato ha fatto scorrere il sangue? E vedi, Gesù dice, vedi che è caduta una torre? E perché questo? E perché ancora, ancora, e ancora, e ancora? E il viaggio prosegue. E l'angelo spiega qual è il valore di quelle medicine. E intanto mangiano il pesce arrostito e di quella contrarietà loro fanno il cibo che li alimenta, ha un'efficacia redentiva, un'efficacia che è benefica per la crescita della vita. E adesso arrivando nella media qui sapete cosa succede, ne riparleremo il mese prossimo, ma voglio semplicemente darvi ormai l'indicazione che imposta tutto il seguito. L'angelo dice, vedi che stasera noi siamo ospiti nella casa di Raguele e lì c'è Sara è tua sorella, lui non l'ha mai vista, non sa chi è, però delle notizie erano arrivate su questo lontano parente, guarda che siete parenti, e sei tu, chiama, e dice, ma ho sentito dire, già, paura, la liberazione dalla paura. Da quella prima notte, era già come la prima notte di matrimonio, è la prima notte, è sempre la prima notte, liberazione dalla paura. E l'angelo spiega a Tobia quello che deve succedere, adesso ne parliamo questa sera, dice, ma poi dobbiamo proseguire nel viaggio, torneremo indietro, intanto ci sarà un fidanzamento. Saltiamo subito alla fine del capitolo 6, poi da qui ripartiremo dal capitolo 6, se Dio vuole, mese prossimo. Prendete il versetto 19, l'ultimo versetto del capitolo 6. Quando Tobia sentì le parole di Raffaele, seppe che Sara era sua consanguina, notate che qui ancora una volta in greco ha del figlio sorella, quando seppe che Sara era sua sorella, della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non sapere più distogliere il cuore da lei. Notate, non l'ha mai vista. L'amò al punto da non poter più distogliere il cuore da lei. Non ha fatto il corso prematrimoniale. Direbbero che il matrimonio è nullo. L'amò al punto da non poter più distogliere il cuore da lei. L'amò in obbedienza a quella parola che è creatrice di comunione e che dando Sara in sposa a Tobia e Tobia in sposo a Sara, quella parola fa della storia umana una un disegno di progressiva riconciliazione fraterna che edifica la famiglia là dove si rivela la gloria di Dio. L'amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei. Fermiamoci qua.